Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Nella seconda parte della trasmissione, normalmente stiamo leggendo i miei libri e anziché leggere però i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista, come abbiamo cominciato l'altra volta, manderemo in onda qui per radio la conferenza che abbiamo tenuto a Radio Gamma 5 su stregoneria e paganesimo politeista, stupro e pederastia. Allora, innanzitutto io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, nella trasmissione precedente abbiamo tagliato letteralmente il tempo delle telefonate perché abbiamo trovato assolutamente ingiusto che noi concediamo il tempo telefonate, tempo di telefonate ai radioascoltatori e i radioascoltatori cattolici se ne appropriano per insultare, per denigrare, per sparare idiozie senza senso. Abbiamo visto come questo sia vero proprio mettendo in onda le telefonate gli ultimi 10 minuti e cosa è successo. Allora, a me va benissimo che i cattolici insultino, però non è corretto che i cattolici rovinino la trasmissione nostra, che questa trasmissione appartiene al paganesimo e alla stregoneria e non appartiene al cattolicesimo. Torno ancora a ripetere come nella prima trasmissione, io sono un pagano politeista, non esiste prima di me il paganesimo politeista, Francesco è un pagano politeista, Luigi, Tizio, Caio, Sempronio, cioè tutti quelli che si riferiscono al paganesimo politeista sono pagani politeisti e con quel pensiero vi confrontate, non con le idee becere, con le idee da propaganda, da macellai che hanno usato i cristiani negli ultimi 2 millenni. Pertanto, noi siamo pagani politeisti, non esiste nessuna popolazione religiosa che si sia mai chiamata pagana politeista. Non esiste nessuna popolazione che si sia mai chiamata pagana politeista. Il paganesimo era un insulto con cui i cristiani chiamavano gli altri, quelli che percepivano il mondo. E questo è un affare dei cristiani, sono cazzacci loro. Come noi, io mi guardo, mi leggo attentamente gli scritti dei cristiani per commentarli, per giudicarli, per costruire un giudizio. Bene, loro il giudizio lo costruiscono sul pensiero nostro e non sulle loro becerature, sulle loro fantasie, sulle loro porcherie. Questo deve essere chiaro. Allora, la trasmissione di oggi abbiamo detto che parliamo, la conferenza che abbiamo tenuto qui in radio è Stregoneria e Paganesimo Politeista, Stupro e Pederastia. È stata tenuta qui in radio il giorno 30 ottobre 1999 alle ore 17. E ha avuto una buona partecipazione di pubblico, direi notevole partecipazione di pubblico, anche grazie sia al lavoro su internet sia alla grande mole di lavoro che è stato fatto mettendo centinaia e centinaia di volantoni in giro sia per Padova sia in giro. Chi li ha fatti non lo so, comunque lo ringrazio sempre infinitamente. Detto questo, cominciamo allora. Ricordo che la conferenza è divisa in 7 sezioni, 7 sottosezioni. Ed è la concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione del paganesimo politeista, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, l'essere umano cristiano è oggetto di possesso, l'essere umano pagano politeista è un soggetto di diritto, il punto 5 la pederastia come elemento divino nel cristianesimo, il punto 6 è stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui del paganesimo politeista, rimuovere l'orrore cristiano-cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Pertanto, come io dico, queste sono le idee del paganesimo politeista, come Francesco e tutti gli altri dicono, queste sono le nostre idee, anche le nostre idee sociali sono quelle che diciamo noi. Perché? Perché nel paganesimo non esiste una verità, non esiste una società ideale, esistono dei comportamenti, esistono dei modi di essere che seguono via via, mano a mano, le trasformazioni sociali. Perché noi non abbiamo una verità, non abbiamo un Dio che ci dice cosa dobbiamo o non dobbiamo fare. Noi costruiamo libertà e in ogni società ci sono degli ostacoli diversi da rimuovere. Nella conferenza abbiamo precisato perché per noi lo stupro e la pederastia sono degli elementi così importanti da censurare e da considerare come strutturazione sociale. Perché nel paganesimo politeista, a differenza delle religioni rivelate, dove esiste un Dio che ti dà la verità e alla quale ti devi sottomettere, a dire poi come questa verità viene interpretata, il paganesimo politeista considera tre una trinità, una trinità, diciamo così, una sì, di dei. Il primo Dio è il soggetto, cioè l'individuo nel nostro caso, che si espande nell'oggettività. Il secondo Dio è l'oggettività come insieme di dei, insieme di coscienze che si espandono. E il terzo essere divino è la relazione che si instaura. Cioè la relazione è un Dio in sé, è una divinità in sé. È una divinità che chiama la relazione soggetto con l'oggettività o l'oggettività col soggetto, oppure, come diciamo nel paganesimo, soggetto e soggetto. Pertanto noi abbiamo una triplicità di divinità, una data dal soggetto, un'altra data dalle varie divinità, dalle vari enti divini che si espandono nell'oggettività, e il terzo è le relazioni. Tutti questi tre dei chiamano gli altri a costruire delle relazioni, a marciare insieme. Pertanto lo stupro e la pederastia, siccome appartengono alla distruzione delle trasformazioni umane, un modo per bloccare lo sviluppo e il farsi Dio degli individui, per noi sono elementi da censurare più ancora dell'omicidio. Cioè mentre l'omicidio noi lo censuriamo in quanto è un'azione malvagia dal punto di vista sociale, cioè negativa dal punto di vista della legge, dal punto di vista del vivere civile, mentre invece sappiamo benissimo che magari se siamo in guerra si va a sparare, insomma, cioè esistono tutta una serie di deroghe a questo imperativo, no? Invece lo stupro e la pederastia, siccome sono delle cose che tolgono all'individuo la possibilità di svilupparsi nel mondo, per noi sono cose da censurare. E allora vediamo come un po' impostiamo questa. Allora, concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo contrapposta alla concezione nel paganesimo politeista. Il cristianesimo concepisce l'essere umano quale voluto, creato e perciò posseduto dal Dio padrone. L'essere umano vive in esaltazione delle verità del Dio padrone e una volta morto torna a lui speranzoso nel suo giudizio. La sottomissione alla verità imposta determina il suo grado di aspettativa in un giudizio positivo del Dio padrone, il quale però non è vincolato a nessun obbligo e giudica secondo il suo capriccio. Il concetto di resurrezione della carne è un concetto consolatorio in una situazione di vita diversa, in un contesto sociale soggettivamente idealizzabile per spostare l'attenzione di chi è sottoposto all'orrore del sistema sociale cristiano. Un giorno ti darò un premio per la vita di merda che ti ho costretto a fare, dice la Chiesa cristiano cattolica. Nel cristianesimo l'essere umano è oggetto di possesso del Dio padrone e al Dio padrone torna per sottomettersi al suo giudizio e al suo possesso definitivo. Ciò che pretende il Dio padrone lo pretende anche la Chiesa cristiana cattolica, che fa dell'identificazione in terra col Dio padrone la legittimazione del suo potere assoluto sugli esseri umani. Quanto fa la Chiesa cattolica e quanto gli ordina di fare il Dio padrone? Se si preferisce, le religioni rivelate descrivono un Dio padrone per sancire un diritto divino al loro appropriarsi in maniera assoluta dei sistemi sociali umani. Il paganesimo politeista concepisce l'essere umano come ogni altro essere della natura, come un essere della natura che è venuto trasformandosi generazione dopo generazione per adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Così la vita dell'essere umano, come quella di ogni altro essere della natura, è un processo di costruzione del proprio corpo luminoso che viene costruito attraverso l'uso delle proprie determinazioni e della propria volontà. Alla morte del corpo fisico l'essere umano, come ogni altro essere della natura, partorisce il proprio corpo luminoso qualora abbia praticato strategie attraverso le quali prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, rifiutando la sottomissione a verità, il cui scopo è distruggerlo, risolvendo in esse le sue trasformazioni. In quel caso, la morte del corpo fisico coincide con la morte del corpo luminoso, l'aborto della vita. Per il paganesimo politeista, la vita dell'essere umano, come di ogni altro essere della natura, è un'occasione unica e preziosa attraverso la quale costruire il proprio corpo luminoso prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. È l'opportunità per costruire il Dio che cresce in ogni essere e che preme per svilupparsi ed essere partorito al momento della morte del corpo fisico. qualora la costruzione del corpo luminoso non sia avvenuta, la morte del corpo fisico coincide con l'aborto del corpo luminoso, fine di un tentativo di eternità. Ne consegue che, per il paganesimo politeista, l'imposizione di una volontà creatrice all'inizio del tempo è solo una volgare truffa, il cui scopo è quello di sottomettere gli esseri umani, impedendo loro di costruire il Dio che cresce dentro di loro, costruendo il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. E passiamo al secondo punto, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista. Le esigenze del pagano politeista nel sistema sociale sono diametralmente opposte alle esigenze del cristiano. Il pagano politeista necessita di regole certe all'interno delle quali poter organizzare strategicamente la sua esistenza, sottraendosi dall'arbitrio soggettivo di chi, interpretando le regole a proprio beneficio, impone agli esseri umani di adeguarsi alle proprie paranoie. La pratica di garantirsi vantaggi soggettivi attraverso l'interpretazione delle regole sociali è arbitrio di distruzione istituzionale, dove il soggetto istituzionale distrutto è colui che non ha i mezzi per esercitare pressione sociale. Attraverso l'interpretazione sociale, istituzionale e giuridica soggettiva, il principio dottrinale imposto dal cattolicesimo è: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, quale dettato del suo Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo modo di interpretare i principi sociali viene cacciato dalla porta del sistema sociale, dal dettato costituzionale, è fatto rientrare dalla finestra nel sistema sociale attraverso l'esercizio interpretativo di chi, identificandosi col macellaio di Sodoma e Gomorra, prevarica le regole per imporre la propria interpretazione. Egli si identifica col Dio padrone. Un sistema sociale pagano non esprime una verità a cui adeguarsi, ma condizioni favorevoli nelle quali sviluppare il potere di essere del soggetto, rimuovendone gli ostacoli che l'orrore dell'assoggettamento cattolico ha imposto militarmente, costringendo le parti del sistema sociale ad adeguarsi. In un sistema sociale pagano, le istituzioni, qualunque istituzione, sono portatrici di doveri nei confronti del sistema sociale, e il venir meno a quei doveri comporta la loro trasformazione in associazioni a delinquere. Mentre in un sistema sociale cristiano le istituzioni sono padrone del sistema sociale e vengono promosse leggi affinché quel sistema sociale sia obbediente ed ossequioso alle istituzioni, in un sistema sociale pagano vengono fatte leggi e regole affinché le sue istituzioni siano ossequiose alle regole e rispettose dei propri doveri nei confronti del sistema sociale cui sono espressione. E passiamo al punto terzo, l'essere umano cristiano oggetto di possesso. Nel cristianesimo gli esseri umani sono oggetti di possesso. La libertà nel cristianesimo consiste nel rivendicare il diritto ad essere posseduti e pretendere il diritto di possedere chi non si può difendere. Ripeto, la libertà nel cristianesimo consiste nel rivendicare il diritto ad essere posseduti e pretendere il diritto di possedere chi non si può difendere. Il Dio dei cristiani è il macellaio di Sodoma e Gomorra, e il principio di terrore con cui pretende sottomissione è: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Il Dio dei cristiani è il macellaio che afferma di aver distrutto l'intera umanità col diluvio universale. Il profeta dei cristiani è il pazzo di Nazareth. Sta scritto che doveva venire sulle nubi con grande potenza in quella generazione. Quello che si identifica col macellaio di Sodoma e Gomorra, del quale afferma di essere suo figlio, è Dio uguale a lui stesso. Giovanni 5,17, nell'operare. Per lui le persone sono solo bestiame, pecore di un gregge che possiede e che nessuno gli può togliere. Il padrone suo padre gli ha dato il bestiame umano e nessuno glielo può togliere. Giovanni 10,28. La Chiesa cristiana cattolica continua il progetto di sottomissione. Leggiamo cosa ci dico dal Dictatus Pape di Gregorio VII del 1075. Il Dictatus Pape è un insieme di regole che il papato imponeva a tutti e ne estraiamo quattro di queste. 1. La Chiesa romana è stata fondata dal macellaio di Sodoma e Gomorra. Per cui, punto 9. Il Papa è l'unico uomo a cui tutti i principi baciano i piedi. Se i principi baciano i piedi i papi, pensate in che condizioni sono i servi e tutto il resto, pensate alla gerarchia sociale. Il punto 12. Al Papa è permesso deporre gli imperatori. Se al Papa è permesso di porre gli imperatori, pensate con che facilità poteva bruciare vive le persone. Il punto 19. Il Papa non deve essere giudicato da nessuno. Tutte le porcate che hanno fatto tutti i papi cattolici, loro pretendono di non essere giudicati da nessuno, di sottrarsi dal giudizio, perché credo sia la cosa più infame che ci sia. E c'è un altro punto che non è citato qui e che dice più o meno: secondo le Sacre Scritture la Chiesa non ha mai sbagliato e non sbaglierà mai, per cui non esiste nemmeno la possibilità di dire ho sbagliato, ma semmai può dire ho sbagliato nel fregare le persone, le ho fregate male, non sono stato accorto. E leggiamoci cosa dice dalla bolla Super Ilius Specula di Giovanni XXII del 1326. Giovanni Vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetua memoria, posti all'altezza di colui che da principio formò il primo essere del genere umano. Cioè Dio e il Papa sono la stessa cosa, sono posti alla stessa altezza. Cioè il Papa pretende di essere Dio in terra e fare quello che vuole, cioè il Dio padrone, non i dei pagani, il Dio padrone che stermina chiunque. Vediamo cosa dice invece l'inizio della bolla di Innocenzo III del 1484. Dopo ricordatevi che queste bolle danno il via ai massacri, ai macelli. Il summis desiderantes ec fetibus. Innocenzo Vescovo, servo dei servi di Dio a perpetua memoria, desiderando con tutto il cuore che la fede cattolica si accresca e si diffonda dovunque, beh, avete visto cosa sta facendo Wojtyla in India, sta comperando letteralmente, ricattando le persone affinché la fede cattolica si diffonda ovunque, sta diffondendo odio, terrore, solo che Innocenzo III, che non è terzo, oltretutto è anche settimo, credo che qua c'è un errore non corretto, del 1484, e ha seminato odio, terrore, morte e arse vive le persone. Oggi Wojtyla non può bruciare vive le persone, ma è la stessa identica cosa. Oppure leggiamoci ancora dalla bolla di Adriano VI del 1523, Dudum uti nobis. Adriano Vescovo, servo dei servi di Dio, all'inquisitore di Como, o diletto figlio, salute apostolica benedizione, e ha scatenato un massacro in tutto il nord Italia, alzando roghi e bruciando vive le persone. Questo è quello che fanno i papi, come ha fatto il pazzo di Nazareth, come ha fatto il macellaio di Sodoma e Gomorra. Per il cristianesimo, dunque, l'essere umano non è portatore di diritti in sé, ma è oggetto da sottomettere, privo di diritti, privo di determinazioni, soggetto di obbedienza e oggetto di carità, qualora accetti la sottomissione e la miseria imposta. Questo orrore, che nei secoli si è sviluppato costruendo nella parte del pianeta dominata dai cristiani un grande campo di sterminio, è stato mitigato dalle rivendicazioni sociali, alle quali i cattolici hanno posto la più feroce resistenza, in quanto ritenevano che il bestiame umano glielo aveva dato il loro Dio padrone e nessuno gli avrebbe dovuto togliere. Loro si ritenevano in diritto di condurlo al macello. Ricordate, i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Dal momento che per i cristiani l'essere umano è oggetto di possesso del loro Dio, la libertà per i cristiani è il diritto di sottomettersi e sottomettere gli esseri umani indifesi al loro Dio. Pene minacciate oltre la morte. Il pazzo di Nazareth afferma che sarà lui a giudicare affinché voi vi sottomettiate. Giovanni 5,19. Oppure i ferri roventi dei servi dei servi. Nel cristianesimo l'essere umano è oggetto sottomesso, sempre. Al di là dei trucchi retorici o propagandistici, con i quali i cristiani e i cattolici in particolare mascherano o rendono dolce la sottomissione. E passiamo al punto 4. L'essere umano pagano politeista, soggetto di diritto. Per il paganesimo politeista la vita è un processo di costruzione dell'individuo, del suo sapere, della sua coscienza, della sua consapevolezza, della sua volontà e della sua capacità di affrontare l'esistenza. La vita dell'essere umano è un'occasione unica ed irripetibile, è un fare sacro. Essere sottomesso significa distruggere questa possibilità. L'esistenza di regole sociali certe, oggettivamente manifeste e praticate, significa poter condurre una strategia di costruzione di se stessi. Per il paganesimo politeista la vita dell'essere umano è un'attività atta a produrre a se stesso, come un Dio, costruendo relazione assieme agli dèi che lo circondano. Rimuovere lo schiavismo e la sottomissione significa favorire questa attività, rimuovere le regole sociali che fanno del possesso di individui dei diritti, significa favorire lo sviluppo del potere di essere degli esseri umani. Le norme costituzionali del tipo «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge», oppure «tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge», oppure «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini», oppure «ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società», o ancora «la libertà personale è inviolabile, il domicilio è inviolabile, i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente senza armi, i cittadini hanno il diritto di associarsi», eccetera. Sono principi importanti per l'uscita dall'orrore della sottomissione cattolica. È importante che quei principi diventino doveri inviolabili per le istituzioni e che vengano promosse norme affinché le istituzioni che con trucchi interpretativi aggirano quelle norme vengano dichiarate associazioni per delinquere. Nel paganesimo politeista ogni essere umano all'interno del sistema sociale deve essere uguale nei diritti e nei doveri, ma deve essere compito delle istituzioni di quel sistema sociale garantire al più infimo dei cittadini i diritti. Nel sistema sociale pagano politeista l'essere umano è soggetto di diritto, perché solo come soggetto di diritto può assolvere al proprio dovere di costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti. E passiamo al punto 5. Pederastia come elemento divino nel cristianesimo. Che cos'è la pederastia? È l'attività attraverso la quale si sancisce su un bambino o un fanciullo il diritto di possederlo. Il bambino o il fanciullo non deve vivere per sé, ma lo si può usare per soddisfare i propri bisogni. Bisogni che sono stati depravati nel loro sviluppo attraverso la repressione sessuale che li ha trasformati in fobie di possesso e rapina. Nell'azione pederastica il bambino viene sottomesso a voleri non suoi, viene costretto a subire, viene privato delle possibilità di scegliere. La violenza che subisce come costrizione fisica gli fornisce il metro di misura con il quale affrontare la vita. Sottomissione. La sottomissione e l'attività pederastica sono un binomio inscindibile. Tutti i cattolici sottomettono. Non tutti i cattolici sono pederasti. Il fatto stesso che i cattolici sottomettano costruiscono le condizioni per l'esercizio della pederastia. Dunque, tutti i cattolici sono responsabili degli atti pederastici. Non esiste nel cattolicesimo la condanna per l'attività pederastica. Allora, ripeto ancora se qualcuno non avesse ben capito. Non esiste nel cattolicesimo la condanna per l'attività pederastica. Nel codice di diritto canonico, al titolo VI, delitti contro la vita e la libertà umana, e questo codice è quello codice da cui si trae tutte quante le leggi del Vaticano, sono previste pene soltanto per chi sottrae bestiame al gregge del Dio, interpretando correttamente le direttive del pazzo di Nazareth che minaccia chiunque scandalizza uno dei piccoli che credono in lui. Cioè, scandalizzare vuol dire a una persona: ma tu sei scema a metterci in ginocchio davanti a quel povero pazzo? non stuprarla, non la pederastia. Non è questo che scandalizza il bambino, ma è dirgli al bambino: ma chi te lo fa fare? Metterci in ginocchio davanti a un povero deficiente. Dove la persona non viene danneggiata quando stuprata, ma solo quando viene uccisa, detenuta o mutilata. Canone 1397, andate a leggervelo. Oppure è prevista pena per chi, sottraendo bestiame al Dio padrone, impedisce agli individui di vivere nella miseria. Canone 1398, il cosiddetto contro l'aborto. La lotta contro l'aborto alla Chiesa Cattolica non è una lotta contro la vita, come voglio spacciare, ma è una lotta per costruire la miseria nelle persone, per costringere le donne a essere piegate, a essere in ginocchio, per distruggere i sistemi sociali. C'è però una norma generale, e questa è la più micidiale di tutte, attenzione, c'è però una norma generale, ed è il canone 1399, che dice testualmente: la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali. Allora, avete capito bene, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali. Non chi stupra bambini viene punito dalla Chiesa Cattolica, ma perché si viene a sapere? Cioè, si viene a sapere che il vescovo, tipo Goer, stuprava bambini. Allora viene cacciato dalla Chiesa Cattolica, viene allontanato dalla sua carica, non per gli atti che faceva, ma perché si è venuto a sapere. Questa è la cosa più aberrante che ha la Chiesa Cattolica. Con questo appare chiaro il senso del discorso tenuto da Wojtyla a Vienna, quando invitava i prelati nella loro opera, tipo Gröhr, tipo Grain, e ho una bella lista anche di vescovi coinvolti, di guardarsi dalla stampa che, dando informazioni, avrebbe svelato i loro misfatti. Perché i cattolici non puniscono la pederastia, ma anzi la favoriscono purché non si sappia? Perché quel comportamento è ad imitazione del loro Gesù. Così ogni prete deve non solo sottomettere per costruire adesione alla Chiesa Cattolica, ma può stuprare ogni bambino che gli è affidato, in quanto questa attività è ad imitazione del figlio del Dio padrone, padrone egli stesso, di cui la Chiesa Cattolica è identificazione. Leggiamo cosa ci racconta Marco nel suo Vangelo al momento dell'arresto. Letteralmente. Allora, abbandonatolo, tutti fuggirono. Vi fu però un giovinetto che lo seguiva, avvolto in un lenzuolo sul corpo nudo, e lo presero, ma lui, lasciato il lenzuolo, scappò via nudo. Marco 14,50. Questa attività non è dannosa per il cattolicesimo. Il bambino è sempre bestiame da mettere in ginocchio davanti al loro Dio, è sempre addestrabile a pregare e a supplicare, è sempre merce di scambio o carne da lavoro. Nel cattolicesimo non c'è il rispetto per il futuro. Per questo motivo i cattolici impongono ai bambini di onorare il padre e la madre, ma sottraggono il padre e la madre dall'onorare il figlio, il futuro del sistema sociale. Onorare il figlio significa continuare a costruirsi per costruire le migliori condizioni sociali, etiche e culturali nelle quali il figlio può continuare a costruire se stesso, contribuendo alla costruzione del sistema sociale nel suo insieme. Per il cattolicesimo i bambini sono oggetti di possesso. Perché stupirsi se poi i cattolici o gli esseri umani che loro hanno costruito educandoli li stuprano? Hanno molte ragioni quelle compagnie di assicurazioni americane che chiamarono in causa i genitori dei figli stuprati dai preti cattolici. Sapevano benissimo il rischio a cui andavano incontro. Mandavano i loro figli a scuola dai cattolici. E passiamo al punto 6. Stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo. La famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui nel paganesimo politeista. Quando si impone, attraverso il condizionamento educazionale agli esseri umani, di diventare oggetto di possesso del Dio padrone e della gerarchia che pretende di rappresentarlo, è inevitabile che le forze che dall'essere umano tendono a proiettarsi verso l'esterno lo portano a cercare un equilibrio fra l'imposizione della sottomissione e la ricerca di un ruolo in cui può soddisfare le sue perversioni sottomettendo a sua volta. Lo stupro è il risultato della distruzione nell'individuo della capacità di farsi venere nei confronti del mondo circostante, ottenuta dalle religioni rivelate e loro imitatori, quando costringono le persone sottomesse a pregare e rinunciare alla propria sessualità. La persona con cui si hanno rapporti sessuali non è più quella con cui si mettono in atto strategie amorose e si costruisce un rapporto, ma diventa oggetto di possesso, qualcosa da prendere, usare e buttare. Questo modo di essere è sempre stato favorito dalla Chiesa Cattolica. La lotta per trasformare il reato di stupro da reato contro la morale a reato contro la persona è stata una delle maggiori conquiste sociali degli ultimi anni. Cosa affermava la Chiesa Cattolica? Te la sei voluta tu col tuo comportamento. Lo svolgimento dei processi con feroci interrogatori alle vittime, i processi per stupro, con feroci interrogatori alle vittime, fino a qualche anno fa, testimonia questo. Nonostante i magistrati usassero la loro autorità per umiliare le vittime, nessuno di loro è mai stato condannato per attentato alle istituzioni. Ripeto ancora, nonostante i magistrati usassero la loro autorità per umiliare le vittime di stupro, nessuno di loro è mai stato condannato per attentato alle istituzioni. Questo perché il magistrato agiva di immagine e somiglianza del Dio padrone, non come istituzione che garantisce i diritti sociali agli individui. Anche il cambiamento del costume nel processo è stata una conquista sociale. Per i cattolici stuprare una persona non danneggia la proprietà del loro Dio e dunque nessun danno è compiuto. All'interno di questa logica viene ad imporsi il concetto cristiano e cattolico, nel nostro caso, della famiglia dei ruoli. Che cos'è la famiglia dei ruoli? È la famiglia che riproduce la gerarchia sociale imposta dalla Chiesa Cattolica ed è tale nella misura in cui i componenti si identificano in un ruolo il cui fine è la produzione del bestiame a maggior gloria del Dio padrone dei cristiani. Il fine della famiglia dei ruoli non è la costruzione della vita dei singoli membri, ma è la produzione di figli da mettere in ginocchio. La famiglia dei ruoli è un nucleo di controllo per la costruzione della sottomissione, dove la sottomissione al ruolo è prioritaria rispetto agli individui. Nella famiglia dei ruoli, qualunque violenza commessa in ordine gerarchico era ammessa. Vi ricordate il delitto d'onore, il padre padrone e tutto il resto? La violenza e lo stupro della donna all'interno della famiglia dei ruoli era atto comune e quotidiano. Il marito era il padrone, l'aguzzino e il carnefice. Per la Chiesa Cattolica era sufficiente che la famiglia dei ruoli facesse figli e usasse violenza per sottometterli, rendendoli ubbidienti, a maggior gloria del suo Dio padrone. Questo comportamento all'interno della famiglia veniva riprodotto anche all'esterno. Stuprare era un comportamento ritenuto normale in quanto stimolato dalla stuprata. Andatevi a leggere, mi ripeto, ma mai abbastanza, gli interrogatori dei processi per stupro fino a qualche anno fa. Per i cristiani la donna e più in generale le persone sono oggetti di possesso del Dio padrone, perché dunque chi ha una posizione sociale di forza non si può appropriare momentaneamente dell'oggetto che è già posseduto dal Dio padrone? In questo momento la Chiesa Cattolica sta facendo una guerra feroce attraverso intrallazzi mafiosi affinché la Costituzione della Repubblica non venga applicata e lo Stato italiano non riconosca la famiglia degli individui. La famiglia degli individui è la famiglia di persone che uniscono le loro forze per costruire il loro futuro. È la famiglia dove le persone sono importanti per ciò che sono e non per il ruolo socialmente imposto. Lo stupro è dunque un aspetto specifico del più generale progetto di sottomissione della Chiesa Cattolica, la quale deve imporre allo Stato italiano una famiglia di possesso anziché una famiglia di persone. Vi ricordo che già Jan Hus, quando venne bruciato dai cattolici, venne bruciato perché lui diceva, fra le altre cose, fra i vari punti, che erano elencati da Wyclef e che lui si rifiutò di abrogare, cioè dice Jan Hasse, io abrogo tutto meno che le tesi di Wyclef. E uno dei punti delle tesi di Wyclef che vengono condannati dalla Chiesa Cattolica, per cui Jan Hasse fu bruciato, Wyclef era già morto per cui non lo poterono bruciare, fu quello che secondo cui i vecchi possono anche sposarsi per vivere insieme anche senza dover fare figli, e questa è un'eresia per la Chiesa Cattolica. Anche per questo Jan Hasse fu bruciato vivo, e anche di questo delitto Wojtyla deve rispondere davanti all'umanità, oltre che a miliardi e miliardi di altre persone. E passiamo al punto 7: rimuovere l'orrore cristiano cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Lo sviluppo del paganesimo politeista è possibile soltanto rimuovendo l'orrore della sottomissione. La sottomissione è espressione della magia nera, blocca lo sviluppo delle persone. La magia nera distrugge la possibilità soggettiva di costruire il Dio che cresce dentro gli esseri umani. La rimozione della sottomissione e degli elementi che la installano nelle persone attraverso il condizionamento educazionale è indispensabile per rimuovere pratiche di distruzione degli individui che vengono seminate per distruggere lo sviluppo dei sistemi sociali. Lo stupro e la pederastia vengono combattute socialmente attraverso l'uso esclusivo della galera, in quanto, secondo i cristiani, non sono loro che le impongono attraverso il condizionamento educazionale alla sottomissione, ma è la malvagità insita negli esseri umani. Questo concetto, che deriva dal pazzo di Nazareth, non è quello che da fuori entra l'uomo che lo danneggia, eccetera, serve per perpetuare la pratica nel sociale dello stupro e della pederastia, salvo perseguirle quando vengono scoperte e quando le vittime hanno potere sufficiente nei confronti dei loro aguzzini. Se non viene rimosso il condizionamento educazionale alla sottomissione, l'uso della repressione diventa soltanto un palliativo dietro il quale riprodurre le condizioni dello stupro e della pederastia, un trucco per perpetuarli. Rimuovere il condizionamento educazionale alla sottomissione significa mettere in atto un percorso virtuoso di rimozione degli ostacoli che impediscono la costruzione dell'essere umano nell'infinito dei mutamenti. Rimuovere gli ostacoli che lo separano dagli dèi, rimuovere la magia nera nel sistema sociale significa rimuovere il condizionamento educazionale che permette la rinascita, per permettere la rinascita del paganesimo politeista. Il paganesimo politeista è relazioni fra l'essere umano che riconosce se stesso e determina se stesso col mondo che lo circonda, che riconosce se stesso e determina se stesso. Per il paganesimo politeista la strategia sociale attraverso la quale rimuovere il condizionamento educazionale alla sottomissione passa attraverso l'imposizione ad ogni istituzione di rapportarsi nei confronti degli esseri umani quali soggetti di diritto e non come oggetti di possesso, costruendo in questo modo le condizioni favorevoli per lo sviluppo del Dio che cresce dentro all'essere umano. Significa porre le basi per la rinascita del paganesimo, in quanto questo è possibile ad opera di esseri umani che riconoscono il Dio che cresce dentro di loro e che attraverso questo riconoscano un'oggettività formata da dei con i quali costruire le relazioni attraverso le quali marciare nell'eternità dei mutamenti. Significa rimuovere l'orrore sociale e il sistema mafioso che attraverso l'imposizione dell'interpretazione soggettiva delle regole impedisce agli esseri umani di affermare io esisto, e con questo chiamare a raccolta gli dèi del circostante per camminare assieme. Si può perdere la memoria di ogni sentire pagano, di ogni nome col quale venivano chiamati gli dèi. Ma una volta rimosso l'orrore dalla sottomissione, gli dèi si presentano. Ecco, siamo qui, camminiamo insieme verso l'eternità. Marghera, 13 settembre 1999, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Questa è la conferenza che abbiamo tenuto qui in radio. La conferenza che abbiamo tenuto a Radio Gamma 5 per sviluppare i concetti del paganesimo politeista e della stregoneria. Noi, affermiamo cos'è il paganesimo politeista. Noi affermiamo qual è il nostro ruolo nel vedere il sistema sociale. Noi sappiamo benissimo che chi ha la violenza per costringere in ginocchio i bambini, per chi compra le conversioni, per chi commercia in carne umana che si fa passare per santo, che contrabbanda con la propaganda, sappiamo benissimo quale orrore sta portando avanti. Purtroppo noi non possiamo portare gli esseri umani fuori dall'orrore, non ci è concesso. Non ci è concesso dire io ho qualcosa per quale tu puoi vivere. Gli esseri umani possono trovare qualcosa dentro di noi, possono trovare qualcosa che noi diciamo che a loro possa andare bene. Ma noi dobbiamo comunque lavorare per costruire il futuro. E per costruire il futuro noi stiamo lavorando, perché solo costruendo un futuro pagano è possibile costruire un sistema sociale diverso. Qual è la differenza fra il paganesimo politeista e qualsiasi sistema rivoluzionario che c'è stato? Un sistema rivoluzionario deve necessariamente distruggere il presente e sostituire con la distruzione del presente un sistema nuovo. Noi invece come pagani non possiamo distruggere il presente, noi dobbiamo assolutamente preservare il presente. Perché? Perché ogni cammino di stregoneria viene costruito sul presente che incontra. Cioè, quando un apprendista stregone comincia il proprio cammino, non dice qua è tutto sbagliato. Un apprendista stregone dice, ho questo sistema sociale. In questo sistema sociale io devo costruire le strategie attraverso le quali divenire nel mondo. Proviamo un po' a vedere, va? Pronto?
Pronto?
Dica.
Sono di pensare. Siamo un miliardi di cristiani, miliardi di musulmani, altro lì, un mio amico è andato in Asia, buddisti, induisti, cioè non è un po' un'utopia la tua idea?
Io penso che già rimuovere lo stupro all'interno del sistema sociale come sistema di educazione alla sottomissione sia già una buona cosa, non è una questione di utopia, è una questione di desiderio, è una questione di magia, non è un'utopia. Un'utopia sarebbe costruire un sistema sociale diverso.
Un giubileo, tutti sti.
E allora?
Non so. Metto solo ti ascolto parate.
Ok. Il problema non è che esista un'utopia nel costruire qualcosa. Noi non vogliamo costruire un'utopia. Noi non vogliamo cambiare legge o cambiare il sistema sociale. A noi questo sistema sociale va bene. C'è da migliorare, c'è da costruire qualcosa di diverso, c'è da introdurre delle variabili, c'è da modificare alcune cose, c'è da rivendicare alcune cose. Ed è giusto che i vari gruppi sociali, le varie persone rivendicano delle cose, rivendicano dei miglioramenti di questo sistema sociale. Ma la direzione con cui ci è portato a questa Costituzione della Repubblica Italiana, come quasi ogni Costituzione mondiale, come anche le carte dei diritti dell'ONU, eccetera, stabiliscono dei principi che sono inviolabili per le persone. Chiaramente all'interno di questi principi inviolabili è necessario che le persone costruiscano le loro strategie. Cioè, se c'è una legge per cui dice tutte le persone hanno diritto alla loro religione, hanno diritto a diffondere la loro religione, chiaramente c'è qualcuno che cerca di far finta che quella religione non esista e mette in essere delle strategie mafiose per impedirti di sviluppare quella religione. Però questo è una violazione della legge, è una violazione dei diritti delle persone. Bene, noi vogliamo che i diritti delle persone diventino una cosa talmente importante che la violazione di quelli che sono i diritti delle persone costituisca atto avversivo, cioè atto criminale. Cioè, questo noi vogliamo. Vogliamo che le persone siano dei soggetti di diritto, cioè persone che determinano la loro vita, che determinano il loro modo di essere, che determinano il loro modo di affrontare l'esistente. Per cui vogliamo che le istituzioni di questo paese diventino consapevoli di avere dei diritti nei confronti dei doveri nei confronti degli esseri umani. Mentre invece queste istituzioni sono sottoposte alla Costituzione della Repubblica Italiana, però divengono da un momento precedente della storia della Repubblica Italiana dove le istituzioni si spacciavano per padrone, tipo il re era padrone della nazione e così via. Per cui abbiamo un sacco di persone che non si sono ancora rese conto che le istituzioni hanno dei doveri. Chiaramente le cose cambieranno un po' alla volta, ma sta a noi anche chiedere che le cose cambiano. In ogni caso, a noi non è che non ci sta bene questo, a noi non ci sta bene quello che è a livello di massa, cioè quello che è a livello generale. Perché quando il parroco si considera padrone delle persone e sta spacciando eroina, perché i parroci spacciano eroina, non dimentichiamocelo mai questo, cioè il mettere in ginocchio i bambini significa preparare le persone a comprare l'eroina ai lati della strada, cioè vuol dire svuotare le persone della capacità di vedere il futuro, renderle annoiate, renderle incapaci di vedere cosa fare. Ma cosa faccio io il sabato sera? Cosa mai farò il sabato sera? Vado a ballare e vado a farmi una pera. Questo è quello che ha portato il cattolicesimo, quello che portano le parrocchie. Lasciare alle parrocchie il controllo sociale, lasciarle sul territorio a lavorare in questo modo, significa preparare le persone a riempirsi di eroina. È chiaro che non tutte le persone si riempiono di eroina, cioè a parità di sollecitazioni abbiamo delle reazioni che sono completamente diverse. Però l'ottica generale della religione cattolica, del cattolicesimo, è quella di sottomettere gli esseri umani. I cattolici non sanno ancora che il loro Dio è quello che occupa tutti. E che il Papa si identifica con Dio e si ritiene in diritto di ammazzare tutti. Non sanno che se questo è stato rimosso è dovuto a milioni e milioni di morti che dall'illuminismo fino alla rivoluzione francese fino ad oggi hanno trasformato il modo di pensare delle persone. Cioè non si rendono conto che per avere l'istruzione pubblica è stata fatta una guerra contro il cattolicesimo, che il cattolicesimo non voleva l'istruzione pubblica, che per avere gli ospedali è stata fatta una guerra contro i cattolici. Perché non volevano la sanità, perché altrimenti si toglieva a Dio il diritto di stabilire la morte e il dolore. Questo non ci si rende conto, che tutte le trasformazioni sociali sono avvenute proprio per imposizione contro i cattolici. E che se i cattolici si sono appropriati delle istituzioni, lo hanno trovato per imporre, per ricattare le persone. La suora che ricatta l'ammalato, e il prete che ricatta il detenuto, la suora che ricatta il vecchio in ospizio. Cioè questi comportamenti, che sono dei comportamenti normali, la magistratura non li ha mai ritenuti sufficientemente gravi da dover intervenire, se non quando venivano superati certi livelli, superati certi limiti. Allora interveniva con i maltrattamenti, interveniva. Però quello che era il comportamento normale, come che era il ricatto, come erano, non so, i bambini d'asilo che venivano tenuti seduti per ore, oppure costretti a pregare per ore, la magistratura non gli ha mai fregato niente, cioè era una cosa normale. Però questo va a distruggere il sistema sociale, va a costruire un sistema religioso di distruzione. Pronto? Eccolo qua. Allora, siamo alle solite. Qui abbiamo il solito deficiente, il cui l'unica cosa che sa fare è quello di rompere le palle a questa trasmissione. Purtroppo abbiamo questo mentecatto che continua a bloccare, nonostante sia stato denunciato, nonostante abbia una denuncia in corso, nonostante verrà inquisito dalla magistratura, perché ha superato i limiti, cioè non si è limitato a telefonare qui in radio, ha purtroppo massacrato delle persone anche personalmente, viene inquisito dalla magistratura, e naturalmente questo qua però continua a bloccare quello che sono i telefoni, continua a bloccare quello che è lo sviluppo del pensiero, e non fa altro che riprodurre la stessa condizione di chi accendeva i roghi, la stessa identica. Questo dobbiamo sempre ricordarci attentamente, che purtroppo questa trasmissione sta subendo il ricatto di questo personaggio. Per cui tenete ben presente, quando voi ascoltate queste trasmissioni e queste cose, abbiamo la CEI, abbiamo Wojtyla, abbiamo quel porco di CEI, quel Mattiazzo Nones, che si sono organizzati per distruggere il sistema sociale, e questo qua ne è assolutamente la prova.
Di 35 minuti di Rosario, no? Ecco, sono stato denunciato per questo, no?
Questo è un mentecato che sta facendo questo tipo di operazione, e questo qua sistematicamente sta bloccando tutti i telefoni ogni volta da quando questa trasmissione è cominciata. Se questo non è terrorismo svolto dal CIS, il CRIS, l'ARIS, il CESNU, il CICAP, Wojtyla, cos'è? Questo è terrorismo, questo è bloccare la trasmissione. E questa è l'attività di Wojtyla, è quella di distruggere il sistema sociale in cui viviamo, è quella di impedire alle persone di svolgere i propri discorsi. Voi, visto che
di persone avete dovuto...
Avete? Questo qua è sempre qua e sta continuamente, continuamente insultando le persone e facendo le porcherie. Vabbè, comunque questo qua personaggio qua ci penserà la magistratura, non c'è problema sta roba. Ah, a proposito, io andrò anche a testimoniare contro questo, non c'è nessun problema. Allora, cominciamo un attimino il purgatorio. Secondo Wojtyla della Repubblica del 5 agosto 1999, il purgatorio, secondo Wojtyla, c'è, ma è un posto dello spirito. Vi ricordate? Pronto? Pronto? Ecco qua. È un posto dello spirito. Cosa significa questo? Significa che una volta ricattavano le persone col purgatorio e con le pene, adesso comincia a dire, ma sa, forse è un posto dello spirito. In realtà Wojtyla sta morendo nel modo più miserabile, più squallido che ci possa essere. Si sta consumando con tutta la miseria morale che ha seminato. Vediamo un attimo il gazzettino del 27, agosto 1999, Glasgow, prete, molestatore della perpetua. Ringalluzzito da una mezza bottiglia di whisky, si è avventato sulla procace perpetua 31enne. Il prete cattolico David Brown della St. Thomas Chiesa di Glasgow è stato condannato per molestie sessuali. Le sue professioni di innocenza, castità e verginità sono state smentite da una testimone 26enne e da una 33enne, padre Brown. Pronto? Ok. Allora, padre Brown, 48 anni, aveva offerto rifugio alla pecorella smarrita Maria McBride, ex modella e spogliarellista, offrendo un lavoro onesto e decente di colf nella canonica, ma la bella Maria faceva le pulizie in minigonna e tacchi a spillo, alimentando pettegolezzi fra i parrocchiani. Ora la McBride, per 36 milioni di lire, ha venduto a un giornale la storia piena di piccanti dettagli. Sai, lui dava alla pecorella smarrita il posto e aveva qualcos'altro. In realtà il concetto dei cristiani, le persone come oggetto di possesso, è una cosa da sempre, una cosa che è sistematica. Allora, vediamo il gazzettino del 4 agosto 1999. In galera, ex bimbo anticrimine. Jason Mix, a 10 anni, nel suo quartiere di Boston, si fece paladino anticrimine e scrisse una lettera al governatore affinché mettesse in galera i cattivi. Oggi Mix, a 18 anni, è finito in galera per aver ucciso un minorenne durante una lite nel quartiere di South End di Boston. In pratica, questo poveraccio è stato utilizzato da cristiani come merce per commuovere le persone di uno che voleva la giustizia nel suo quartiere. L'unica cosa che non fecero era cambiare le condizioni di vita in quel quartiere. Gli andava benissimo la miseria, gli andava benissimo il crimine, gli andava talmente bene che lui stesso, che è stato utilizzato e buttato. Questo è il gazzettino del 4 agosto 1999. Sì, pronto?
Ciao Gino.
Ciao, dimmi.
Tu all'inizio hai accennato al corpo luminoso.
Sì.
Siccome che non è tanto che ascolto, volevo sapere, cioè, se avendosi liberato dei sensi, no? Pronto?
Liberato dei sensi, mi senti?
Sì.
Boh.
Si è liberato dei sensi del corpo fisico.
Mm.
Come fa a percepire l'esistente?
Sì, è una buona domanda questa. È una buona domanda e ti rispondo per radio.
Sì, no, aspetta.
Sì?
No, intanto va bene così. Ok.
Ok. Ciao. Allora, rispondiamo a questa domanda qua. Manca una domanda. Forse voi non ci
credete. Io, lui, Urbano, che lavora.
Voi non ci crederete, ma l'imbecille è ancora qua. Allora, se il corpo, se si libera dei sensi del corpo fisico, come si fa a percepire l'esistente col corpo luminoso? In realtà tutto quello che si percepisce col corpo luminoso lo si percepisce come se lo si percepisse con i sensi. Allora, il corpo luminoso di quello che riesco a produrre io attraverso il sognare, per l'esperienza che ho io, non percepisce il mondo coi sensi. Ti faccio un esempio. Quando io butto fuori il corpo luminoso e ho un'allergia estiva che mi tappa il naso e che non riesce a respirare, ti assicuro che io respiro benissimo. E come rientro dentro nel corpo fisico, ho ancora il naso tappato e non riesco a respirare. Ora, chiaramente io percepisco il mondo che mi circonda, ma devo tradurlo con la descrizione che ho col corpo fisico. Per cui tutto ciò, io vedo le forme, però non sono le stesse forme. Sono le stesse forme, ma non sono le stesse forme. Vivo situazioni che sono descritte nello stesso modo, ma non sono lo stesso modo. Cioè, posso attraversare i muri, però vedo davanti a me un muro. Per cui il corpo luminoso in realtà si riferisce a quello che è i sensi fisici, però percepisce il mondo in maniera diversa. Questo non te lo so dire come funziona la faccenda, perché, per esempio, mentre col corpo fisico, per concentrarmi sul corpo luminoso di una persona, cioè per vedere l'aura, i colori e tutto il resto della persona, devo fare una fatica di mezz'ora, col corpo luminoso, quando so di essere in sognare, quando so di avere il corpo luminoso fuori, basta che la pensi e già immediatamente la vedo automaticamente. Per cui esiste tutta una serie di modi diversi di percepire la realtà, e qui fra le altre cose ho anche, non so, un articolo per esempio di salute della Repubblica del 4/11/1999, che dice nel suo libro Il gioco cosmico dell'uomo, l'astrofisica romana Giuliana Conforto commenta che il progresso ha aumentato la forbice fra quelli che hanno tutto, eccetera. Però dice anche, se la ricerca fosse globale, il futuro potrebbe essere meraviglioso, ma c'è da cambiare il modo duale del cervello di percepire e di concepire la realtà, che alla luce delle attuali scoperte è un'illusione. E questo presume un'evoluzione genetica dell'uomo della sua percezione. Questo è un libro dell'astrofisica. In realtà quello che noi vediamo, qualunque modo di percepire il mondo, è un'illusione, fra virgolette, cioè è reale, però se noi per esempio non avessimo negli occhi, nel gusto, nell'olfatto, nella vista, ma percepissimo il mondo come, non so, per i raggi X oppure per i campi infrarossi, noi avremo una visione diversa del mondo, avremo una descrizione del mondo diversa. Quello che concepisce il corpo luminoso è comunque legato al corpo fisico, cioè quello che non è legato al corpo fisico, che riesce a vedere il corpo luminoso, non viene memorizzato. Cioè la ragione non è in grado di farle fronte, non è in grado di memorizzarlo. Per cui tu non hai nessuna memoria di mondi diversi, se non pescando in una memoria molto atavica, cioè quando il nostro cervello è un cervello rettile, un cervello, non so, della meba che usciva dal brodo primordiale, cioè. Però sono sempre descrizioni. In realtà qualunque alterazione di percezione, qualunque percezione del mondo col corpo luminoso si traduce sempre in segnali e in stimoli che fanno parte della descrizione. Sempre è inevitabile questo. Però non è la stessa cosa, ti dico che il discorso del naso chiuso, ma anche il discorso degli occhi, il discorso della vista, il discorso della sensazione di camminare per chi è paralitico, la sensazione di avere una mano per chi ha perso la mano e così via, che non è solo il ricordo, ma è la trasformazione nel ricordo, la trasformazione nella descrizione di ciò che il corpo luminoso percepisce. Purtroppo noi non siamo morti, cioè quando viene fuori il corpo luminoso noi non siamo morti, per cui abbiamo staccato i nostri sensi del corpo fisico dal corpo luminoso. Noi siamo sempre legati alle due cose, le due cose devono funzionare assieme. Vedere il mondo in maniera diversa può essere estremamente traumatico per chi non ha avuto una quantità di disciplina sufficiente per organizzarsi. Bene, allora io qui termino la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, a meno che non abbia ancora un paio di minuti, va bene, ok, va bene. Allora, diciamo questo è il discorso sul corpo luminoso, la sensazione del corpo luminoso la sensazione del corpo luminoso, la percezione del corpo luminoso che noi ricordiamo nella ragione appartiene sempre al descritto della ragione, appartiene viene sempre pescati gli elementi descritti della ragione, magari strutturati in maniera diversa, organizzati in maniera diversa, percepiti in una maniera diversa, perché tutto ciò che non appartiene alla ragione necessariamente viene cancellato dalla ragione, cioè fa parte di un mondo in cui la ragione non può assolutamente mettere piede. Per cui noi possiamo anche arrivare in quel mondo dove non c'è la descrizione della ragione, però in quel mondo non abbiamo più memoria, cioè di quel mondo non abbiamo più memoria. Va bene, e io spero di essere stato abbastanza chiaro. Una cosa però, tieni presente che noi abbiamo sempre i sensi, cioè la costruzione del corpo luminoso comunque passa attraverso il nostro sentire il mondo, attraverso il nostro vivere il mondo e attraverso l'esercizio dei nostri sensi. Allora, passiamo a un altro argomento. Vabbè, donna sfiorata da un fulmine non mi interessa più di tanto. Sì, c'è sto miracolo della Repubblica del 26 agosto 1999, suicida creduta morta dal medico, resuscita dopo il flash di una foto. Credo che quel fotografo dovrebbe farlo santo come minimo. Andiamo avanti ancora. Sì. Vabbè. Vabbè. Io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la prima parte della trasmissione, e la sera penso che riprenderemo fenomeni di premorte interpretati da Stregoneria al Paganesimo Poetista. Sì? Vabbè, qui i telefoni sono sempre bloccati da questo demente. Ci sentiamo giovedì prossimo alle ore 19, riprendiamo i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo poeteista, e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.